Radio Giornale.
Un centinaio di morti nell'attentato di ieri di Kabul. Non è ancora definitivo il bilancio dell'attacco kamikaze all'aeroporto. Gli Stati Uniti confermano però 13 vittime tra i propri soldati. Daremo la caccia ai terroristi e gliela faremo pagare. Questa è la reazione del presidente Biden, che conferma il mantenimento delle operazioni di evacuazione. All'Embassy incassa l'appoggio dei cantoni. L'estensione del certificato Covid è sostenuto dalla maggioranza dei direttori della sanità. Il Basilea conquista con fatica la Conference League. Ci sono voluti i rigori per eliminare gli svedesi del Hammarby. È salito il bilancio delle vittime dell'attentato di ieri all'aeroporto di Kabul, in cui sono rimasti uccisi 13 soldati americani. Nel doppio attacco suicida rivendicato dall'ISIS sono morte almeno altre 90 persone. E tra le vittime si contano anche una trentina di talebani. La cronaca con Paola Nürnberg.
L'Afghanistan è un mattatoio in piena attività. Le autorità americane si attendono altri attacchi dopo quello di ieri pomeriggio all'aeroporto di Kabul, che ha fatto una carneficina, come mostrano le immagini riprese dai telefonini in cui si vedono corpi dilaniati sparsi ovunque. Decine le vittime tra i profughi in fuga che si sentivano a un passo dalla salvezza, ma si contano morti anche tra le truppe americane, almeno 13, e tra i talebani che controllano gli accessi allo scalo. L'azione è stata rivendicata dall'ISIS, confermando quelli che ore prima erano stati i timori dei servizi di intelligence occidentali, che avevano lanciato l'allarme. Tutto inutile però, perché il caos che regna in questi giorni nella capitale afghana, da dove si cerca di evacuare migliaia di persone entro la fatidica data del 31 agosto, ha costituito piuttosto un terreno fertile per i terroristi e scatenato le polemiche contro il presidente Biden, che ha assicurato la farà pagare agli autori dell'attentato. Dure condanne sono state espresse anche da diversi leader internazionali, mentre si smarcano i talebani che additano invece le forze statunitensi responsabili della sicurezza in quell'area. L'escalation di violenza ha contribuito a dare un'accelerata alla rimpatrio di personale diplomatico e amministrativo da parte delle forze della coalizione, che vorrebbero terminare le operazioni entro lunedì, mentre si preparano ore di paura e di incertezza.
Abbiamo sentito che nella notte si è espresso il presidente americano Biden: non perdoneremo, non dimenticheremo, vi daremo la caccia e ve la faremo pagare. È stato dunque un intervento dai toni commossi e risoluti. Il presidente appunto ha indicato subito i colpevoli dell'attacco kamikaze di Kabul e ha confermato che le operazioni di evacuazione dei civili non si fermeranno. La corrispondenza è di Cristiano Valli.
It's an overused word, but it's totally appropriate here. We're heroes. Heroes who've been engaged in a dangerous, selfless mission.
È una parola abusata, ma in questo caso appropriata. Erano eroi, eroi impegnati in una missione altruista dalle difficoltà insormontabili. Così Joe Biden, ricordando gli americani che hanno perso la vita ieri a Kabul. Erano parte di uno sforzo senza precedenti nella storia. Le operazioni di evacuazione dei civili proseguono, così come la collaborazione con i talebani. Non ci fidiamo di loro, ma ci fidiamo che facciano il proprio interesse, commenta il presidente degli Stati Uniti. C'è la convinzione, ma anche la volontà, di poter lasciare Kabul entro la data stabilita del 31 di agosto. Incalzato dai giornalisti, Joe Biden si è assunto la piena responsabilità di tutto quello che sta accadendo in Afghanistan ed ha annunciato di aver già chiesto un piano per colpire i terroristi. Quasi unanime il cordoglio nelle reazioni politiche di ogni parte. Un gruppo di repubblicani aveva inizialmente chiesto le dimissioni di Joe Biden, ma dopo la conferma della presenza di vittime americane, quasi tutti hanno preferito fare tacere la politica in un giorno di tragedia nazionale.
E a Kabul fino a ieri sera si trovava Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera, che poi si è spostato a Islamabad in Pakistan. Sentiamo dalla sua voce com'era la situazione all'aeroporto quando lo ha lasciato.
Allora, si è entrati nella fase terminale, direi proprio finale, dell'evacuazione. Si vedevano truppe della coalizione internazionale, quelle dedicate al controllo dell'area dell'aeroporto, partire. E paradossalmente, in una situazione così di, non dico di panico, ma di emergenza, l'area dell'aeroporto, la pista, eccetera, era abbastanza ben regolata. L'area alle porte dell'aeroporto, dove tra l'altro ieri poi sono stati gli attentati, che è controllata dai soldati americani in prima fila con gli inglesi, e davanti a questo c'è il finimondo. È lì il dramma di Kabul, è lì dove gli ultimi disperati, che sono ancora migliaia, decine di migliaia, cercano disperatamente di farsi avanti per cercare di entrare nell'area, diciamo così, protetta, dove direi, mi sembra mi abbiano detto, 2-3 mila persone erano in attesa.
Nelle ultime ore hai assistito ad altre persone che sono riuscite ad entrare nell'aeroporto o era praticamente impossibile?
No, ancora fino a ieri, direi fino all'altra sera, ma anche ieri mattina, qualcuno entrava, ma molto meno di prima, e l'idea era che comunque li avrebbero bloccati.
Da quello che hai potuto vedere c'erano ancora molti stranieri che si trovavano all'interno dell'aeroporto di Kabul e che cercavano di lasciare il paese o si trattava soprattutto di afghani?
No, se parliamo del pubblico, dei civili, erano solo afghani. Io non ho visto stranieri, non mi è sembrato proprio di vederli, o al massimo afghani con la doppia cittadinanza. Per esempio, ho incontrato una ragazza afghana che era venuta in visita dai suoi genitori, perché lei studia in Louisiana, se non erro, ed era lì e malediva l'idea che è venuta e diceva: io vivo negli Stati Uniti, ho il doppio passaporto, devo partire, perché uno con il doppio passaporto, sapendo poi che ho un marito negli Stati Uniti, è destinato a essere ucciso, comunque perseguitato, era disperata, si malediva perché tra l'altro il marito le ha detto di non andare e lei invece era venuta proprio in questo momento. E probabilmente persone come lei ce n'è. Io ho l'impressione che quelle poche migliaia, 2-3 mila, non posso dire con precisione, probabilmente non lo sanno neanche i nostri laggiù, partiranno, credo.
In tutta onestà non si può fare altro che augurare loro di riuscire a partire. Vi ricordo che la Catena della Solidarietà ha lanciato una raccolta fondi a favore della popolazione afghana. Le donazioni, come sempre, sono possibili sul conto postale 10156 o direttamente sul sito della Catena della Solidarietà. Veniamo all'attualità svizzera. Ora, l'eventuale estensione dell'obbligo del certificato Covid anche per accedere a bar, ristoranti o palestre, messa sul tavolo mercoledì dal Consiglio federale, ha incassato il pieno appoggio dei direttori della sanità, che ieri hanno fatto il punto della situazione con Alain Berset. I governi cantonali sono chiamati ad esprimersi su questa controversa misura già entro lunedì. Da Berna, Mattia Serena.
È a livello cantonale, a San Gallo, ma non solo, che è partito il dibattito su un maggiore utilizzo del certificato Covid. La proposta è arrivata in fretta a Berna. Il Consiglio federale ne ha parlato mercoledì e ha stabilito che se la situazione negli ospedali dovesse aggravarsi, per accedere praticamente a tutti i luoghi di ritrovo al chiuso, bisognerà dimostrare di essere vaccinati, guariti o testati negativamente.
Es gibt eine sehr, sehr breite Unterstützung.
Una possibilità ampiamente sostenuta dalla conferenza dei direttori cantonali della sanità, ha affermato il suo presidente Lukas Engelberger, convinto che questo sia lo strumento giusto per evitare un'eventuale pressione eccessiva sul sistema sanitario. Da quando ciò potrebbe essere necessario lo dirà l'andamento dei ricoveri. Engelberger vorrebbe che a decidere se e quando estendere l'uso del certificato sia il Consiglio federale per l'intero paese. Ma non si può escludere, aggiunge, che un cantone decida di tirare il freno prima della Confederazione. Ci deve essere questa possibilità, ma non sarebbe certo l'ideale. Negli scorsi mesi, infatti, misure sanitarie diverse tra i cantoni, per quanto riguarda ad esempio le chiusure dei ristoranti, delle strutture per il tempo libero o l'uso della mascherina, avevano mostrato limiti sia nell'applicazione sia nella loro efficacia nel contrastare il virus.
E uno degli elementi per ottenere il Covid Pass, lo sappiamo, è la vaccinazione che sarà sempre più accessibile in Ticino dal 1 settembre, che è mercoledì prossimo. Un bus itinerante farà tappa in 28 località, permettendo alle persone sopra i 16 anni di immunizzarsi senza appuntamento. Ci dice di più Chiara Nacaroglio.
Il furgone si sposterà tra scuole, centri commerciali e periferie, un calendario variegato con il quale si vuole raggiungere una media di 100 vaccinazioni al giorno. Due gli obiettivi principali, come spiega Ryan Pedevilla, capo della sezione del militare.
Il primo, avvicinarsi alle persone che per motivi svariegati non hanno potuto vaccinarsi in un centro di vaccinazione cantonale o che hanno necessità particolare di essere vicini al territorio. Il secondo, di tastare il polso nelle location che andiamo a proporre proprio per capire se c'è un'esigenza reale.
2 le postazioni di vaccinazione allestite accanto al bus, dove sarà possibile anche dialogare con professionisti del settore. Il furgone è solo un tassello di una strategia che mira ad avvicinare la vaccinazione alla popolazione. Ancora Pedevilla.
Abbiamo come obiettivo 3.000 nuove vaccinazioni, ma questo va unito a tutto quello che è il nuovo dispositivo, quindi le farmacie, la possibilità di fare walk-in in quelle di Giubiasco. Non va visto come elemento singolo ma plurimo, quindi nel suo insieme ci aspettiamo che nel prossimo mese di settembre riusciremo a raggiungere oltre 20.000 persone che fino ad oggi non hanno potuto essere vaccinati o che attendono di essere vaccinate, ad esempio per il semplice fatto che il loro certificato, visto che hanno avuto la malattia, va a scadere.
L'estensione del numero delle farmacie autorizzate a somministrare il preparato è infatti una novità, così come l'organizzazione di una giornata senza appuntamento al maxicentro di Giubiasco. Avrà luogo sabato 4 settembre.
Siamo allo sport, Massimo Miccoli per Hockey e Calcio, programma intenso a livello europeo con, tra l'altro, protagoniste anche squadre svizzere.
Sì, buongiorno, iniziamo dal calcio. Dopo lo Young Boys in Champions League, bernesi inseriti nel gruppo con Manchester United, Atalanta e Villarreal. Un'altra elvetica ieri sera ha festeggiato l'ingresso nella fase a gironi. In Conference League giocherà infatti il Basilea, Renani che dopo i rigori in Svezia hanno eliminato l'Hammarby. Oggi i sorteggi dei gironi. Anche nell'hockey ai tempo di Champions League, alle 19.45 alla Corner Arena in Lugano ospita gli svedesi dello Skellefteå, ieri sconfitte per Zug e Zurigo, successo in trasferta del Losanna dopo supplementare contro i finlandesi del Lucco. Ad atletissima, Losanna nei 100 metri rivincita dopo Tokyo di Shelley Ann Fraser Price, sesto e settimo posto per Ayla Del Ponte e Mujinga Kambunji, per entrambe insieme a Cora e Dic, secondo posto nella 4%. Nei 400 Ricky Petrucciani ha chiuso al settimo posto, quinto rango per Lea Sprunger nei 400 ostacoli, ottimo secondo posto per Jason Joseph nei 110 ostacoli, altra grande protagonista della serata nel triplo, Yulimar Rojas con 15.56.
Eh sì, sono state davvero brave perché il freddo di ieri sera a Losanna non favoriva le grandi prestazioni. Noi ci fermiamo qui, tra poco più di 45 minuti la seconda edizione del Radio Giornale. Buon ascolto.
Radio Televisione Svizzera.